Buon lunedì, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di fibromialgia, una patologia ancora poco conosciuta e soprattutto poco riconosciuta anche in termini di supporto assistenziale. Diciamo che a livello medico, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono stati fatti grandi passi avanti, sono cambiati anche un po' le conoscenze in merito a questa malattia. I più non ne hanno forse sentito parlare molto, ma in particolare quando è successo che Lady Gaga ha dovuto annullare parecchi concerti, addirittura nel 2018 tutti gli ultimi 10 concerti del suo tour europeo. Allora, quando ha dichiarato di non riuscire a sopportare i dolori di tenere queste manifestazioni, tutti si sono un po' incuriositi e sono andati a leggere curiosità, informazioni sulla fibromialgia. Allora, di che cosa si tratta? Come riconoscerla? Quali altre difficoltà possono accompagnare la fibromialgia? Quali sono le cause, ma soprattutto che cosa fare e a chi rivolgersi? Ne parliamo oggi con il nostro ospite, che è il dottor Paolo Maino, vice primario del servizio di anestesiologia e responsabile del centro di terapia del dolore dell'ente ospedaliero cantonale. Buongiorno, dottore.
Buongiorno.
Beh, insomma, una vasta introduzione per dire che tanti si sono incuriositi, ma non abbiamo detto che cos'è la fibromialgia. Lo lascio a lei, naturalmente, spiegare.
Sì, grazie. Allora, come diceva lei, giustamente, appunto, negli ultimi 10 anni i passi in avanti sono soprattutto nelle conoscenze di questa malattia. Una volta si pensava che la fibromialgia fosse qualcosa che partisse da una infiammazione a livello periferico, a livello della muscolatura, delle guaine o dei tendini. In realtà si sa adesso che la fibromialgia è una alterazione della percezione dell'aspetto sensoriale che va a toccare proprio il sistema nervoso centrale e quello spinale. Quindi si è visto con le nuove risonanze magnetiche funzionali che i pazienti fibromialgici hanno una iperattività a livello del sistema nervoso centrale deputato alla lettura dello stimolo doloroso, per cui questi pazienti in realtà amplificano quelli che sono segnali che normalmente sarebbero segnali non percepiti come dolorosi. In realtà questi pazienti affetti da fibromialgia leggono, sentono, percepiscono questi stimoli come dolorosi, per cui sono pazienti che praticamente hanno un dolore normalmente diffuso in tutto il corpo e avvertono dolore a delle manovre, per esempio di pressione semplice della muscolatura, cosa che normalmente non può succedere o non succede in paziente cosiddetto normale, sano.
Un'ipersensibilità al dolore che ci porta, cioè porta il paziente ad avere, come diceva lei, dolore in tutto il corpo. A quale livello corporeo?
Ma appunto, normalmente lo avvertono soprattutto a livello dei distretti della colonna, quindi può essere anche in realtà confuso con un mal di schiena, quindi cause eventualmente più anche indirizzabili a dei trattamenti specifici, e normalmente il dolore lo avvertono anche in distretti periferici, sempre a livello muscolare, quindi a livello degli arti superiori e degli arti inferiori, della zona dei glutei, così come della zona della muscolatura lombare o anche a livello del trapezio. Se si esercitano delle pressioni semplici in questi punti, i pazienti subito riferiscono dolori che normalmente invece non ci sarebbero in pazienti che non hanno la fibromialgia. Si parla sempre più spesso in ambito di dolore di quello che viene definito il dolore nociplastico. Il dolore nociplastico è in realtà un dolore con una base in realtà neuropatica, ma legata ad una modifica proprio del modo e dei collegamenti a livello del sistema nervoso centrale, per cui questi pazienti in effetti hanno anche si è visto delle modifiche morfologiche per quello che è la struttura del loro sistema nervoso centrale. Per esempio si è visto che alcuni possono avere anche una diminuzione dello spessore della zona grigia a livello del cervello, ma in realtà ci sono diciamo, questa è la manifestazione morfologica. In realtà la spiegazione non è ancora ben chiara, però ci sono anche dei collegamenti per esempio con la genetica, quindi si è visto che i pazienti che soffrono di fibromialgia hanno delle alterazioni genetiche e sono proprio di quei geni che normalmente hanno una influenza su quello che sono eventuali recettori o proteine che sono delegate alla modulazione, trasmissione del dolore a livello del sistema nervoso.
Allora, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori in modo che possano interagire, farle tutte le domande del caso. Se quindi voi desiderate parlare direttamente con il dottor Maino, potete telefonare allo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino, potete scriverlo allo 076 321 1113. Dottore, i numeri sono abbastanza impressionanti, perché ultimamente si dice che fino al 5% della popolazione possa soffrire di fibromialgia. Uno dice: cosa vuol dire fino al o tra e il? Sono dati diversi dati. È chiaro che se ne parla relativamente da pochi anni, molti non conoscono ancora questa patologia piuttosto invalidante, cominciano a soffrire di dolori sempre più frequenti, che prendono tante parti del corpo. All'inizio pensano siano magari dei dolori muscolari, dei dolori articolari, non viene immediatamente da pensare ad una patologia così complessa con tanti sintomi che sono contemporanei.
Sì, infatti è assolutamente importante che ci sia uno specialista che si occupi della diagnosi di questa patologia. Normalmente appunto sono i colleghi reumatologi che sono i più esperti nel identificare questa malattia, anche perché si è visto che pazienti con di base malattie reumatiche sottoggiacenti, per esempio l'artrite reumatoide, nel tempo possono in realtà sviluppare anche un dolore cosiddetto nociplastico centrale, quindi una centralizzazione del dolore, perché lo stimolo doloroso algico, qualsiasi sia la causa iniziale, in realtà poi può portare a queste modifiche che hanno delle diciamo manifestazioni poi molto molto simili a quello che è la fibromialgia. In realtà la prevalenza di questo problema è anche legata un po' alla qualità di vita e soprattutto alla popolazione, all'età della popolazione e allo stile di vita della popolazione, quindi è stato dimostrato che nei paesi più sviluppati, con un tenore di vita più alto, purtroppo questo problema è anche più frequente anche lì sembra che ci siano delle correlazioni, per esempio, con quello che è lo stile di vita, quindi si è visto che l'obesità è un fattore di rischio dove i pazienti appunto sovrappeso hanno più rischio di sviluppare fibromialgia. Quindi ci sembra che ci sia una correlazione quindi con la dieta, In realtà i pazienti che hanno fibromialgia sono pazienti che di base sono sempre molto stanchi, quindi hanno quello che si chiama fatica cronica e soffrono anche di disturbi del sonno. Quindi è per quello che è importante nella presa a carico di questi pazienti un approccio multidisciplinare, dove in primis si deve cercare di avere una attaccare quelle che sono le malattie, le comorbidità attaccate a questa patologia. Per esempio, un paziente che ha un problema di sonno probabilmente sarà utile vedere se possiamo fare qualcosa per migliorare questo suo disturbo del sonno. E spesso questi pazienti, per esempio, hanno anche una polifarmacologia, quindi arrivano alla nostra attenzione con moltissimi medicamenti che assumono giornalmente, e tanti di questi medicamenti magari non sono effettivamente così necessari, o addirittura possono causare effetti collaterali che paradossalmente complicano ancora di più la situazione.
Certo, ai medicamenti arriveremo sì. Più avanti, come diceva, comunque diverse difficoltà insieme accompagnano la fibromialgia. Diceva quindi i dolori, sensazione di stanchezza, affaticamento costante, disturbi del sonno. Ci sono però altre sensibilità, mi diceva prima, per esempio c'è un'ipersensibilità alla luce, ai esatto. Suoni, per esempio.
Esatto, questi pazienti appunto si è visto che hanno spesso alterazioni propriocettive associate, per esempio sono molto sensibili alla luce o ai suoni, e questo fa parte un po' di questa iperattività a livello centrale che si è visto. Se ci immaginiamo, penso che la fibromialgia può essere un po' comparata alla epilessia, cioè sono delle iperattività a livello della corticale, del sistema nervoso centrale, per cui i neuroni e le interconnessioni non funzionano più in modo normale, ed è per questo che è anche l'approccio poi terapeutico non è più mirato ad intervenire sulla periferia, ma piuttosto ad interferire su quello che è l'attività del sistema nervoso centrale.
Ecco, leggo tra l'altro sulla pagina di informazione sulla fibromialgia scritta dalla Lega Svizzera contro il reumatismo che tra i vari sintomi ci sono anche esaurimento, mani e piedi freddi, meteopatia, problemi di circolazione, disturbi gastrici intestinali, difficoltà respiratorie, emicranie, disturbi della concentrazione, della memoria, e poi ansia e depressione che accompagnano tutta questa serie di disturbi, ma soprattutto, visto che lei è specializzato anche nella terapia del dolore in generale, sa molto bene che quando un paziente deve lottare costantemente con dei dolori, e il caso della fibromialgia, perché sono costanti tutti i giorni, si entra in questo circolo della depressione.
Assolutamente, spesso appunto la depressione è secondaria a questi dolori costanti e cronici. Per questo è importante anche lì indirizzare subito l'aspetto depressivo, perché quello poi scatena ulteriori conseguenze, che sono per esempio problematiche a livello sociale, sia con l'interazione all'interno della famiglia che anche a livello lavorativo. Quindi in realtà il paziente fibromialgico è un paziente che in primis dovrebbe essere informato su qual è la vera causa di questo insieme, costellazione di sintomi, e capire che ci sono diciamo, non, anche se è limitato dal dolore, in realtà una delle cose che si è visto può essere molto utile per i pazienti fibromialgici è un'attività aerobica intensa. Allora, spiegare al paziente che il dolore in questo caso non è un campanello di allarme, è qualcosa che dice, lo avverte che c'è qualcosa a livello del suo corpo che non deve fare o non deve muoversi perché è pericoloso, perché potrebbe eventualmente danneggiare qualcosa, ma al contrario, bisogna incoraggiare questi pazienti a intraprendere un'attività di tipo aerobico. Spesso però, appunto, è importante anche essere sicuri e chiarire che non ci siano altri aspetti oltre alla fibromialgia sotto che eventualmente possono essere trattati e quindi migliorati, perché chiaramente un paziente fibromialgico, avendo una percezione al dolore più alta rispetto a un paziente normale, nel caso in cui avesse anche una patologia soggiacente di tipo organico e a livello per esempio articolare, è chiaro che il problema lo sentirà ancora di più, quindi a maggior ragione è importante, non perché il paziente viene diagnosticato con la fibromialgia, trascurare altri aspetti che eventualmente possono essere migliorati con dei trattamenti classici.
Certo, perché magari una persona può essere reumatica, quindi avere un'artrosi che è dolorosa, e con la fibromialgia, come lei diceva, c'è un'alterazione della percezione del dolore, quindi sente ancora più dolore,
più male, sì.
E quindi lì si può intervenire localmente, sì, dove ha proprio questo, sì, dolore. Allora, un ascoltatore o ascoltatrice ci chiede: come viene diagnosticata, con quali esami?
Infatti non ci sono degli esami specifici, forse in futuro potrebbe essere che avremo a disposizione delle risonanze magnetiche, che al momento sono utilizzate solo a livello sperimentale. Si parla di risonanze magnetiche a 7 Tesla, che sono in grado di identificare anche a livello del sistema nervoso centrale, quindi a livello cerebrale, come un paziente fibromialgico abbia delle zone tipicamente molto più accese rispetto ad un paziente non fibromialgico. Questi sono esami che forse arriveranno. Al momento abbiamo ancora cioè abbiamo a disposizione per la maggior parte ormai in Svizzera risonanze magnetiche a 3 Tesla, ma stavo parlando di risonanza a 7 Tesla, e ricordo che in altri paesi normalmente la routine sono ancora le risonanze da 1,5 Tesla. Quindi la diagnosi è soprattutto clinica e viene fatta appunto con identificando questi due segni classici, che sono appunto la iperalgesia e l'allodinia, cioè un paziente che avverte dolore con stimoli che normalmente non sono dolorosi.
Qualcuno ci chiede, anzi Pier si firma: potrebbe spiegare il medico per cortesia la differenza tra la fibromialgia e la polimialgia?
Ecco, la polimialgia è proprio una malattia reumatica, con un problema di tipo autoimmune infiammatorio, e viene normalmente, appunto, è di pertinenza reumatologica, ed è ben diversa dalla fibromialgia, che invece non è una condizione che ha una partenza periferica, ma è un problema che nasce da una alterata lettura e percezione del dolore. Ma il problema della fibromialgia, l'origine della fibromialgia è a livello centrale, quindi è una malattia infatti del sistema nervoso centrale.
Allora, un ascoltatore o ascoltatrice ci fa una domanda molto specifica anche su medicamenti. Ci dice: buongiorno, vorrei sapere cosa ne pensa del medicamento Cymbalta, sì, per aiutare la fibromialgia. Mi è stato prescritto qualche mese fa al posto della mirtazapina. Inoltre, secondo lei è meglio prenderlo alla mattina o alla sera? Inoltre, vorrei sapere se è possibile che possa subentrare dopo un forte stress.
Sì, allora parto dall'ultima domanda. Infatti uno dei fattori scatenanti dimostrati appunto come causa per un inizio di fibromialgia può essere anche un cosiddetto shock post-traumatico. Allora, si è visto questi stress a livello psichico che un paziente magari subisce anche senza in realtà accorgersene, possono eventualmente poi portare o facilitare l'insorgenza di quella che è tutta la costellazione di questa sintomatologia legata alla fibromialgia. Per esempio traumi durante un incidente stradale oppure la perdita di un familiare molto caro, ecco, questo può iniziare una sindrome fibromialgica. Relazione alla domanda sulla cimbalta, confermo che appunto questo medicamento è uno dei medicamenti chiave, perché insieme agli antiepilettici, per curare per curare o migliorare lo status legato alla sindrome fibromialgica, perché agiscono questi medicamenti sul sistema nervoso centrale, diminuendo l'attività elettrica neuronale, e quindi in un certo senso possono avere un miglioramento di quello che è l'aspetto percettivo, sensoriale. Nello stesso tempo possono aiutare su quelli che sono gli effetti collaterali legati alla fibromialgia che discutevamo prima, che sono spesso appunto legati alla depressione oppure a disturbi del sonno, dove anche lì questi medicamenti possono avere un influsso.
Ecco, diceva prima, poi io ho detto parleremo dopo dei medicamenti, che molto spesso arrivano da voi pazienti che per tenere questi dolori sotto controllo prendono tanti analgesici, no? Per cui hanno quasi un'intossicazione,
esatto,
da analgesici.
Cioè, l'importante è appunto verificare che i medicamenti siano quelli corretti, come dicevo appunto i cardini dal punto di vista della terapia medicamentosa sono la famiglia degli antidepressivi e degli antiepilettici, mentre quelli che sono medicamenti per esempio che agiscono sul dolore periferico come gli antinfiammatori, spesso soprattutto se presi in abuso, quindi in dosi molto alte, possono quasi avere effetti paradossali e quindi causare altre problematiche, per esempio scatenare delle emicranie o anche portare a degli effetti collaterali indesiderati, tipo ulcere gastriche o problemi di tipo renale. Quello che anche sappiamo ormai già da tempo è che per esempio gli oppiacei non sono per niente indicati in questo gruppo di pazienti. In realtà gli oppiacei si sa che per i pazienti che soffrono di dolori cronici non causati dal cancro sono assolutamente ormai sconsigliati e da evitare, mentre a maggior ragione anche in pazienti con fibromialgia sono da evitare, perché potrebbero addirittura peggiorare alcune condizioni che sono associate alla fibromialgia, quali appunto anche lì disturbi del sonno, la stanchezza e la sonnolenza che normalmente si manifestano in pazienti fibromialgici.
Allora, ci chiedono se cimbalta è meglio prenderlo la mattina o la sera.
Ma questo dipende un po' dalla clinica, e normalmente si può provare, e la cosa migliore è provare. Non c'è una regola di base, può essere per alcuni pazienti preferiscono, vedono che fa più effetto se lo assumono la mattina, altri alla sera, quindi il consiglio è di provare magari a prenderlo un mese sempre alla sera, e viceversa se non si vede un grande miglioramento, poi provare a cambiare e prenderlo la mattina.
Ci chiedono se la fibromialgia può avere un'influenza sulla gravidanza oppure anche prima della gravidanza in maniera negativa.
No, quello assolutamente no, non ha nessuna influenza se non eventualmente per quello che è l'aspetto legato alla sensazione di stanchezza o gli effetti collaterali o i sintomi associati alla fibromialgia, che possono sfavorire una gravidanza o renderla più difficile. È chiaro che un paziente fibromialgico che avrà dovrà, diciamo, entrare in uno stato di gravidanza probabilmente avrà un po' più di difficoltà rispetto ad un paziente non fibromialgico per gli aspetti che abbiamo discusso prima, però assolutamente non è una controindicazione.
Allora, qualcuno ci scrive: quando sei fortunata e ti diagnosticano la malattia, ti senti dire le stesse due cose, in particolare: uno, la fibromialgia è un problema che dura tutta la vita e nasce nel sistema nervoso centrale che amplifica il dolore, tradotto, non guarirai mai e devi prendere farmaci tutta la vita; due, non esiste una cura ma i farmaci possono far diminuire i sintomi, tradotto, smetti di cercare una soluzione, affidati ai farmaci.
Allora, non solo i farmaci, anzi, i farmaci si è visto che spesso hanno una componente minima, un impatto minimo su quello che è il miglioramento della qualità di vita di un paziente fibromialgico, ma sono una serie di input che arrivano da diversi livelli che possono migliorare poi la qualità di vita in generale. Sicuramente un paziente fibromialgico sarebbe utile che provasse un percorso di terapia cognitiva comportamentale con l'aiuto di uno psicologo, uno psichiatra, per trovare delle strategie di convivenza con questo problema e soprattutto per affrontare in modo diverso alcune situazioni. È importante, come dicevo, che si valuti un'attività fisica, possibilmente di tipo aerobico, regolare. È importante che non si trascurino gli aspetti dietetici, perché anche quello si è visto che può avere un influsso, e quindi in questo senso una dieta povera di carboidrati e piuttosto ricca di fibre e di vitamine può essere sicuramente di aiuto, e ci sono quindi una serie di strategie che devono essere messe in atto, ma non assolutamente non legarsi solo all'aspetto del medicamento, perché quello purtroppo potrebbe essere una delusione in realtà.
Qualcuno ci chiede: ho il lupus, da quello che sento è tipo fibromialgia?
No, assolutamente no, è una malattia di tipo autoimmune, anche curata appunto dai colleghi reumatologi, che non ha nulla a che vedere con la fibromialgia.
Ecco, di nuovo una domanda molto specifica sui medicamenti: può funzionare questo medicamento per la fibromialgia Vimovo? Naxopressum.
Appunto, si tratta di un medicamento antinfiammatorio e come dicevo prima, siccome la patogenesi della fibromialgia è un problema che riguarda una dispercezione legata a un disfunzionamento a livello del sistema nervoso centrale, non l'antinfiammatorio in questo caso normalmente non aiuta particolarmente, però potrebbe aiutare se ci sono delle cause periferiche concomitanti, tipo malattie degenerative, artrosi, eccetera. Allora in questo caso agisce su quell'aspetto, e quindi un paziente fibromialgico che in più ha già sottogiacente un'artrosi sicuramente avrà beneficio nell'assunzione di questo medicamento.
Ecco, un ascoltatore ci ha scritto un messaggio abbastanza lungo dove parla della sua frustrazione perché si sente assolutamente non compreso dagli altri, soprattutto dai familiari, perché sottovalutano i suoi dolori, sottovalutano la sua situazione quando magari non ha nemmeno la forza di alzarsi dal letto o di uscire di casa, lo trattano come se fosse un po', tra virgolette, dice, una piaghetta.
Sì, questo purtroppo succede spesso in pazienti fibromialgici, e è molto importante, con quello che dicevo prima, avere, accettare l'aiuto di uno psicologo, uno psichiatra che eventualmente coinvolga anche i familiari, per diciamo trovare una strategia a lungo termine. Quello che è importante in questi casi però è capire che il dolore non è un campanello di allarme, quindi qualcosa che ci deve bloccare dal vivere comunque la vita, ma anzi è stato dimostrato che un'attività fisica regolare può migliorare le condizioni dolorose in pazienti fibromialgici. Quindi bisognerebbe uscire da un loop diciamo di protettivo, piuttosto la terapia, che è la terapia cognitiva, cerca di incoraggiare il paziente e dargli un po' gli strumenti per trovare delle strategie alternative per riuscire a fare lo stesso quello che normalmente i pazienti non fibromialgici fanno.
Ecco, abbiamo un'altra testimonianza di un'ascoltatrice, Elda, ci dice che le è stato diagnosticato tantissimi anni fa la fibromialgia, in un periodo ha sofferto anche di polimialgia. Dice che ha provato tanti antinfiammatori, che secondo lei comunque col tempo il corpo si abitua, che prende anche il cortisone con un certo successo, però lo prende solo in caso di giornate particolarmente faticose, e che dalla sua esperienza è soprattutto l'attività fisica, in particolare la ginnastica in acqua e lunghe camminate, che le danno benefici.
Ecco, questa appunto è la dimostrazione di quello che viene raccomandato a livello di letteratura, che l'attività di tipo aerobico, quindi spesso appunto si inizia con esercizi in acqua, perché in acqua si scarica molto il peso, quindi viene facilitato il movimento, possono aiutare ad alleviare i sintomi. In relazione all'aspetto terapeutico, sicuramente dovrà riferirsi al medico curante che le aveva prescritto i medicamenti e discutere con lui quale sia la strategia per continuare. Però quello che posso dire è che diciamo, per la fibromialgia il cortisone sicuramente non è un medicamento indicato.
Un ascoltatore ci dice: ho 91 anni, in questi giorni ho dolori in tutto il corpo, soprattutto schiena e gambe, da anni prendo Oxycontin 10 senza però nessun risultato, cosa ne pensa? E poi tra parentesi scrive: è proprio vero, ci si sente non compresi.
Sì, esatto, quindi l'effetto terapeutico legato ad una discussione, un aiuto di tipo psicologico, sicuramente si è visto che ha un impatto più importante che non una pastiglia. In questo caso appunto un medicamento antinfiammatorio, come detto, non aiuta per la fibromialgia, e il paziente stesso mi sembra dice di non trovare beneficio. Allora in questo caso non ha nessun senso di continuare ad assumere un medicamento dove vedi che non hai un effetto, perché potrebbe diventare anche qualcosa di pericoloso. Quindi in realtà bisogna liberarsi di tutti i medicamenti dove non si vede un chiaro beneficio.
Ecco, una domanda interessantissima: qualcuno ci dice, appunto riferito al fatto che l'attività fisica fa bene, dice però cosa mi può consigliare per aiutare un familiare anziano con fibromialgia? È difficile spingere la persona ad attività aerobiche intense quando tutto il resto insomma è anche, certo, un po' compromesso.
Ma in questo caso è chiaro, se si tratta di un paziente anziano probabilmente ci saranno anche problematiche di tipo degenerativo che aggravano ulteriormente lo status di dolori cronici legati alla presenza della fibromialgia, però anche lì non è che per forza si deve iniziare da un'attività di tipo intensivo, insomma, già muoversi facendo piccoli passi e piccole cose, iniziare dal semplice e poi vedere di continuare eventualmente con l'aiuto sempre di un fisioterapista che può insegnare esercizi semplici ma da fare anche poi regolarmente, perché l'altro problema è che spesso si pensa che bastano le cosiddette 9 sedute di fisioterapia per poi guarire da una situazione, no? Il movimento deve essere interpretato come uno stile di vita e come una delle attività quotidiane di igiene quotidiano che noi facciamo e svolgiamo, come per esempio lavarci, spazzolarci i denti almeno una volta o due al giorno, oppure farci una doccia una volta al giorno. Lo stesso, un minimo di attività, di esercizi che il fisioterapista può insegnare, ma sarebbero poi dei pacchetti da portare a casa e da eseguire regolarmente. Allora solo in questo caso si mantiene poi l'effetto terapeutico.
Tania ci scrive: io nuoto tantissimo, aiuta davvero molto. Sono in tanti a ringraziarla, dottore, per gli ottimi consigli. A questo punto la ringrazio anche io per essere stata nostro ospite, sicuramente avremo altre occasioni per sentirla. Noi invece ci risentiamo domani.